Ripartiamo nella lettura del libro di Geremia dal capitolo 21 e abbiamo ormai alle spalle un cammino piuttosto significativo, ma dobbiamo affrontare una nuova tappa, una nuova galoppata, direi, questa sera. Capitoli da 1 a 20. Sento adesso naturalmente ricostruire il percorso compiuto, una serie di oracoli, di interventi, di discorsi che ci hanno consentito di prendere direttamente contatto con la missione del nostro profeta e con il personaggio che è veramente uno dei grandi personaggi di tutta la storia della salvezza, in un momento critico, dir poco, tragico della storia di Israele. Ormai alla fine del VII secolo avanti Cristo e poi il secolo VI, che è il secolo della catastrofe. Abbiamo letto quelle pagine così speciali che vanno sotto il titolo di Confessioni di Geremia profeta, è esattamente l'ultima delle confessioni di Geremia nel capitolo 20, qui dove eravamo giunti. Ripartiamo senz'altro, senza bisogno di ricorrere a particolari richiami di carattere introduttivo, ancora fino al capitolo 25, poi avremo modo di precisare meglio anche il passaggio che ci introduce in una sezione ulteriore. Dal capitolo 21 abbiamo a che fare ancora con oracoli che danno voce all'attività che ha impegnato per una lunga vita il nostro profeta al servizio della parola del Signore, nel contesto di una vicenda che è dal suo punto di vista più che mai segnata dalla necessità di maturare in una prospettiva di conversione, una prospettiva che investe direttamente il popolo nella sua interezza, ma ciascuno con particolare attenzione a coloro che svolgono ruoli di responsabilità, ciascun fedele del popolo all'interno della grande comunità di Israele. Geremia a questo riguardo non si tira affatto fuori della faccenda, è lui stesso direttamente in prima persona coinvolto in una prospettiva di urgente, necessaria, imprescindibile conversione, esattamente l'obiettivo che non si ottiene. Nel frattempo la grande attività riformatrice svolta dal re Giosia, che però muore nell'anno 609 avanti Cristo, come sappiamo. Dal capitolo 21, dunque, ancora oracoli che danno voce all'attività del nostro profeta Geremia, mirata a ottenere frutti di conversione, con degli interlocutori che qui vengono individuati adesso in maniera più precisa, che appartengono certamente alle categorie qualificate e si parte esattamente da una serie di messaggi che sono indirizzati al re Sedecia, e altre figure che appartengono all'ambiente regale vengono poi citate successivamente, e poi figure che comunque svolgono ruoli di responsabilità nel contesto della comunità, del regno di Giuda, per dirlo in maniera anche tecnicamente più precisa, che è il residuo del popolo che è sopravvissuto alla scomparsa del regno settentrionale, il regno di Israele, e che piccolo regno vive comunque abbarbicato attorno a Gerusalemme, il Tempio a Gerusalemme che è in attività, e la dinastia regale che di generazione in generazione, passa attraverso la presenza di un discendente di Davide. Sedecia, vedete, è l'ultimo sovrano. Gli oracoli che adesso leggeremo non sono disposti secondo un ordine cronologico, avremo modo di saltare di qua e di là con una certa disinvoltura, questo non ci disturba affatto. Da qui, versetto 1, arriviamo al versetto 14, alla fine del capitolo, una serie di interventi che sono dedicati esattamente a questo sovrano, che, ripeto, è l'ultimo che regna dal 597 avanti Cristo fino al 586, che poi è la data che segna la caduta di Gerusalemme. Leggo dal versetto 1 al versetto 7. Il nostro profeta Geremia, che ormai, come potete ben comprendere, siamo nell'ultimo periodo del regno di Sedecia, ormai in prossimità dell'assedio che condurrà Gerusalemme alla caduta e la popolazione al dramma della deportazione. Ed ecco, Geremia ormai, ripeto, un uomo anziano che figura presente nel suo contesto, avversato, contestato, ritenuto come un annunciatore di sventure, e d'altra parte figura che assume immediatamente, ormai per i contemporanei, senza con questo trascurare i motivi di polemica, ma assume un valore carismatico particolarmente affascinante. E tant'è vero che il re Sedecia, in questa fase che ormai prelude al tracollo finale del regno, si rivolge a Geremia per ottenere un aiuto, in quanto Geremia sarà in grado di svolgere il ruolo dell'intercessore e ottenere un prodigio da parte del Signore. Leggiamo. Questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore quando il re Sedecia gli mandò il sacerdote Pascur, figlio di Malchia, e Sofonia, figlio di Maasia, per dirgli, dunque sono inviati dal sovrano appositamente, intercedi per noi presso il Signore, perché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci muove guerra. Ci siamo. Ormai Nabucodonosor è sul piede di guerra, una campagna militare che condurrà l'assedio di Gerusalemme alla caduta. Gli avvenimenti ormai vanno precipitando in quella direzione, noi lo sappiamo già. Ma Sedecia è più che mai angosciato in una prospettiva del genere, e quindi attraverso i due intermediari chiede aiuto a Geremia, e proseguo nella lettura: forse il Signore compirà a nostro vantaggio qualcuno dei suoi tanti prodigi. Ecco, c'è da attendere un miracolo. D'altronde il Signore a questo riguardo è capace di compiere qualunque gesto, quindi il profeta, uomo dotato di singolari competenze spirituali, potrà intercedere per ottenere questo intervento prodigioso del Signore. Rileggo: forse il Signore compirà a nostro vantaggio qualcuno dei suoi tanti prodigi, ne ha fatti tanti, può farne uno in più, così che egli si allontani da noi, egli è Nabucodonosor. Ed ecco la risposta di Geremia, versetto 3. Riferite a Sedecia: così dice il Signore, Dio di Israele, ecco, io farò rientrare le armi di guerra che sono nelle vostre mani, con le quali combattete il re di Babilonia e i caldei che vi assediano fuori delle mura, e le radunerò in mezzo a questa città. Cosa sta dicendo Geremia? Vedi, spiega al re che c'è da attendersi altro, non già un miracolo, bensì evidentemente l'assedio di Gerusalemme, per cui in questa prospettiva è più che mai opportuno, anzi è un invito energico e risoluto che Geremia rivolge al Signore, ma è un ordine addirittura che viene dal Signore: bisogna arrendersi, arrendersi. Quindi non impostare una difesa militare in vista di quello che peraltro sarà un assedio rispetto al quale Gerusalemme non potrà mai, mai sopravvivere, ma bisogna arrendersi. Ecco, dice il versetto 5, io stesso combatterò contro di voi, è il Signore che parla attraverso Geremia, è il Signore che farà un miracolo, ma lo farà a vantaggio dei babilonesi, non a vantaggio di Sedecia e dei difensori di Gerusalemme. Contro di voi, con mano tesa, con braccio potente, espressioni usate altrove per indicare l'intervento del Signore quando liberò i suoi, quelli di Israele, che erano schiavi in Egitto, e adesso vedete a vantaggio di Nabucodonosor, a vantaggio dei babilonesi, contro Gerusalemme e contro il regno di Giuda. E dunque con mano tese, con braccio potente, con ira, furore e grande sdegno, percuoterò gli abitanti di questa città, uomini e bestie, essi moriranno di una grave peste. Dopo ciò, dice il Signore, io consegnerò Sedecia, re di Giuda, i suoi ministri e il popolo che saranno scampati in questa città dalla peste, dalla spada, dalla fame, in potere di Nabucodonosor, re di Babilonia, in potere dei loro nemici, in potere di coloro che attentano alla loro vita. Egli li passerà a fil di spada, non avrà pietà di loro, non li perdonerà né risparmierà. E una risposta che più deludente di così non potrebbe essere. Una risposta che smentisce qualunque aspettativa di Sedecia. Il Signore interviene, certo che interviene, ma interviene a vantaggio dei babilonesi. Bisogna arrendersi, questa è prospettiva che dal punto di vista di Geremia sarebbe oggettivamente praticabile, ma sembra un suggerimento offensivo e a corte, come poi constateremo leggendo altre pagine in altri momenti, c'è un partito che è ferocemente avverso a un'ipotesi del genere, che peraltro espone comunque quantomeno il re e i suoi primi collaboratori all'impatto con un regime punitivo che certamente Nabucodonosor applicherà, e comunque sia c'è di mezzo la vita della popolazione di Gerusalemme che sarebbe salva, annuncia Geremia parlando in nome del Signore, se ci si arrende, se ci si adegua ai dati oggettivi di questa tragedia storica rispetto alla quale non c'è difesa che tenga, né vale la pena di appellarsi a un miracolo soprannaturale. Il Signore stesso si schiera dalla parte dei babilonesi, questa è un'affermazione che adesso ritornerà, e questo significa allora che il Signore tradisce gli impegni di alleanza con il suo popolo, e questo piuttosto conferma che proprio Lui, il Signore, è il vero protagonista, è il sovrano di tutta la storia. E anche Nabucodonosor, anche i babilonesi, anche i popoli pagani del mondo si inseriscono all'interno di un disegno che obbedisce alla iniziativa del Signore. E adesso, di seguito, leggo versetto 8, riferirai a questo popolo. Si aggiunge qui un messaggio che è indirizzato direttamente a questo popolo. Nel caso nostro il termine am, popolo, potrebbe tradursi con truppe, cioè quello schieramento di guerrieri armati che il re Sedecia è in grado di opporre, piccola cosa rispetto al potente esercito babilonese, ma Geremia si rivolge esattamente a coloro che dovrebbero essere i difensori della città e del regno. Riferirai a questo popolo, dice il Signore, ecco io vi metto davanti la via della vita e la via della morte. Chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Un invito alla diserzione, potrebbe dire qualcuno. Ciascuno se la veda come meglio può, scappate, passate dalla parte del nemico, sembra un suggerimento davvero immorale. D'altra parte, chi rimane in questa città morirà di spada, di fame, di peste. Chi uscirà e si consegnerà ai Caldei, che sono i babilonesi, che vi cingono d'assedio, vivrà. Egli sarà lasciata la vita come bottino. Notate che l'alternativa tra la vita e la morte utilizza il linguaggio che incontriamo nel Deuteronomio, quindi qui è un'alternativa radicale che per l'appunto ci rimanda a quella che è l'intenzione del Dio vivente che ha donato la legge a Israele come fondamento di un rapporto di alleanza. Ma adesso la strada che conduce alla vita in alternativa alla morte è quella che coincide con l'abbandono della difesa di Gerusalemme per passare dalla parte dei babilonesi. E quindi proseguo qui leggendo il versetto 10: poiché io ho volto, è il Signore che parla, ho volto la faccia contro questa città a suo danno e non a suo bene, oracolo del Signore. Essa sarà messa nelle mani del re di Babilonia, il quale la brucerà con il fuoco. Dunque la sorte di Gerusalemme ormai è segnata, non c'è modo di difendere, di ottenere la sopravvivenza, bisogna consegnarsi. Questo messaggio che sembra espressione di un animo depresso, deluso, che svolge per l'appunto un servizio che sembra far di lui l'alleato degli assedianti, dei nemici a danno dei difensori e di coloro che a Gerusalemme ancora vorrebbero rivendicare l'autonomia del piccolo regno. E questa è la parola del Signore che Geremia ha ricevuto e di cui Geremia dà testimonianza. E ancora, vedete, adesso versetti 11 e 12, un oracolo che si aggiunge qui indirizzato direttamente alla casa regale, alla casa del re di Giuda, dice il versetto 11, dirai: ascoltate la parola del Signore, casa di Davide, così dice il Signore, amministrate la giustizia ogni mattina, liberate l'oppresso dalla mano dell'oppressore, se no la mia ira divamperà come fuoco, si accenderà e nessuno potrà spegnerla a causa della malvagità delle vostre azioni. Dunque non c'è da andare ricercando interventi prodigiosi su quel fronte che sembra esporre ormai Gerusalemme e il regno all'aggressione travolgente dell'esercito babilonese. Si tratta invece, da parte del sovrano e dei suoi immediati collaboratori, di mantenere puntualmente fede agli impegni che riguardano l'amministrazione della giustizia. Ogni mattina, liberate l'oppresso dalla mano dell'oppressore, il versetto 12. Un richiamo questo che ci lascia intendere come di fatto la vita pubblica, anche in questi aspetti di carattere amministrativo e giudiziario, sia ormai quasi totalmente smobilitata, sfilacciata. Versetti seguenti, 13 e 14, contengono un oracolo che è indirizzato direttamente alla città, a Gerusalemme. Eccomi a te, abitatrice della valle, più che abitatrice della valle, sì, che domini la valle. In realtà Gerusalemme non è collocata su un cocuzzolo molto elevato, ma qui è l'immagine della capitale che si ritiene garantita nella sua posizione di sicurezza. Eccomi a te, abitatrice della valle, roccia nella pianura, dice il Signore. Voi che dite? Chi scenderà contro di noi? Vedete, una garanzia di inattaccabilità, Gerusalemme indistruttibile. Chi entrerà nelle nostre dimore? Ecco, io vi punirò come meritano le vostre opere, dice il Signore, e accenderò il fuoco nel suo bosco che divorerà tutti i suoi dintorni. L'accenno qui a una foresta incendiata, ma probabilmente questa foresta è da intendere come quella sala del trono, che è tutta tappezzata con legno di cedro e che è poi l'espressione suprema del lusso di cui può vantarsi la reggia a Gerusalemme, ed ecco di là parte un incendio che distruggerà tutta la città, che è poi come dire che è vero che sta per stringersi attorno a un assedio dall'esterno, ma è dall'interno che la città sarà divorata dalle conseguenze di un fallimento storico, di cui espressione esemplare è proprio il tradimento da parte del sovrano e delle sue responsabilità di governo rispetto alla missione di sua competenza. E adesso il capitolo 22. Capitolo 22. Così dice il Signore: scendi nella casa del re di Giuda. Di nuovo un oracolo che riprende spunti che abbiamo incontrato nei versetti precedenti. Ancora una volta il rimprovero mosso al re è sempre Sedecia, qui il personaggio di riferimento, che è venuto meno agli impegni di sua competenza circa l'esercizio dell'amministrazione giudiziaria, il servizio della giustizia, dove sempre di mezzo ci sono andati i deboli che non sono stati adeguatamente rispettati. Infatti scendi nella casa del re di Giuda e là proclama questo messaggio. Tu dirai: ascolta la parola del Signore, o re di Giuda, che siedi sul trono di Davide, tu e i tuoi ministri e il tuo popolo che entrano per queste porte. Entrare e frequentare quegli ambienti, le porte della città, ma le porte della reggia, dove sono tutti gli uffici destinati a svolgere quel compito amministrativo di cui i sudditi del regno hanno bisogno, e quindi un segno di dignità, di libertà, qualità che garantisce la positiva appartenenza al popolo, l'impegno di coloro che varcano le porte perché sanno di potersi rivolgere a chi svolge il proprio compito di governo con competenza, con puntualità, con rispetto dei valori che garantiscono il diritto dei poveri. Ed ecco, dice il Signore: praticate il diritto e la giustizia, liberate l'oppresso dalle mani dell'oppressore, non fate violenza e non opprimete il forestiero. Vedete i richiami che già leggevamo precedentemente. Non opprimete l'orfano, la vedova, non spargete sangue innocente in questo luogo. Dunque, questo significa che l'amministrazione della giustizia certamente non si svolge secondo i criteri che garantiscono il diritto dei più deboli, tutt'altro. E infatti qui proseguiamo ancora. Se osserverete lealmente quest'ordine, entreranno ancora per le porte di questa città i re che siederanno sul trono di Davide. Dunque la città sopravvivrà, il regno continuerà a dare testimonianza di un ordine pubblico e garanzia di benessere per tutti, ma questo in realtà è un'ipotesi del tutto impraticabile, se osserverete lealmente quest'ordine, allora entreranno ancora per le porte di questa città i re che siederanno sul trono di Davide, già leggevo, montati su carri e su cavalli, essi, i loro ministri e il loro popolo, ma questo è il dato di fatto con cui bisogna fare i conti. Se non ascolterete queste parole, io lo giuro per me stesso, parola del Signore, questa casa diventerà una rovina. Messaggio che più esplicito di così non potrebbe essere. Geremia, qui e ancora negli interventi di cui ci occuperemo successivamente, uso un linguaggio che è estremamente lucido, penetrante, tagliente, rigoroso, una capacità di intervento pubblico dotata di una dignità, di una autenticità davvero commoventi. E adesso il versetto 6 aggiunge: poiché così dice il Signore riguardo alla casa del re di Giuda, come Galaad eri per me, come le vette del Libano, ma io ti ridurrò a un deserto e a città disabitata, località montuose che stanno a oriente e a nord, usate qui come immagini emblematiche, garanzie di prosperità e di benessere. E d'altra parte adesso il versetto 7 aggiunge: io preparerò contro di te i distruttori. Vedete, qui ho usato il verbo kadash. Io consacrerò contro di te i distruttori. Dunque, quella che sembrava l'immagine che descriveva una condizione di particolare prosperità per il regno di Giuda e per la figura del sovrano che ha un suo ruolo di riferimento all'interno della comunità di Israele, e adesso invece come una liturgia sacra che viene impostata, ma in vista di una devastazione. Io preparerò, io consacrerò contro di te i distruttori, ognuno con le armi, essi abbatteranno i migliori dei tuoi cedri, li getteranno nel fuoco. Qui ancora un richiamo alla sala della foresta, il luogo dove viene amministrata la giustizia, nella reggia, l'emblema più sontuoso, più fastoso, più lussuoso del potere sovrano. Ed ecco, proprio di là parte l'incendio. Molte genti passeranno al punto che, vedete, adesso la sventura a cui Gerusalemme va incontro, e il regno e la dinastia regale e il re che momentaneamente siede sul trono, che è venuto meno ai propri compiti, una sventura tale che attirerà i curiosi. Come mai è successo questo? Molte genti passeranno su questa città e si diranno l'un l'altro: ma perché il Signore ha trattato così questa grande città? E risponderanno: perché essi hanno abbandonato l'alleanza del Signore loro Dio, hanno adorato altri dei e li hanno serviti. Dunque tutto dipende da questo compromesso con l'idolatria, che coincide con la ingiustizia assunta come modalità di governo del regno. Di seguito, versetti 10, 11, 12, un breve oracolo che è dedicato a un sovrano di nome Joacaz, che regna solo poche settimane, perché è figlio di Giosia. E quando Giosia muore nel 609 avanti Cristo, il figlio che viene intronizzato è questo Joacaz,
che però viene deportato in Egitto. E quindi al posto del sovrano viene collocato sul trono un altro figlio di Giosia che si chiamerà Joachim, con cui faremo conoscenza tra breve, forse già a suo riguardo abbiamo appreso tante cose. Siamo nell'anno 609 e Joachaz deportato in Egitto. Leggo: non piangete sul morto e non fate lamenti per lui. Dunque è come se Joachaz già fosse morto, non è morto fisicamente, ma è morto nel senso che è deportato in Egitto e morirà in esilio. Piangete amaramente su chi parte, perché non tornerà più, non rivedrà il paese natio, poiché dice il Signore riguardo a Sallum, altro nome di Joachaz, figlio di Giosia, re di Giuda, che regna al posto di Giosia suo padre: chi esce da questo luogo non vi farà più ritorno, ma morirà nel luogo dove lo condurranno prigioniero e non rivedrà più questo paese. Joachaz va incontro a questa sorte, che già anticipa per lui una sentenza di morte, quando ancora gli resta da vivere un'esistenza di esule in terra d'Egitto, che poi tra l'altro è la sorte che segnerà l'esistenza futura e la tappa finale della vita di Geremia. Dal versetto 13 adesso, come già vi preannunciavo, entra in ballo Joachim, altro figlio di Giosia, che sale al trono ufficialmente come vassallo del faraone al posto di Joachaz, che è stato deportato, e regnerà dal 609 fino al 597 avanti Cristo. Con chi abbiamo a che fare? Leggo: guai a chi costruisce la casa senza giustizia e il piano di sopra senza equità, chi fa lavorare il suo prossimo per nulla senza dargli la paga. Dunque, Joachim mania di grandezza, lavori come se avesse per modello Salomone, il grande costruttore, e soltanto che queste sopraelevazioni, queste attività di costruzione che dovrebbero illustrare il valore, lo splendore della sua reggia, avvengono nello sfruttamento sistematico, perché fa lavorare per nulla senza dare la paga ai lavoratori. Subito vedete un'immagine, quella che Geremia coglie e descrive del sovrano per noi, che rende la sua figura particolarmente insopportabile, una presunzione che è oggettivamente poi causa di sfruttamento ingiusto a danno dei sudditi, ma che dimostra una radicale incapacità di cogliere la gravità del momento. E mentre la sorte del piccolo regno è esposta a delle vicissitudini storiche estremamente drammatiche, e lui pensa a costruire un terrazzo superiore sul tetto del palazzo regale. E allora leggiamo ancora: questo tale dice, e Joachim, sempre versetto 14, mi costruirò una casa grande con spazioso piano di sopra, e vi apre le finestre e la riveste di tavolati di cedro e la dipinge di rosso. Forse tu agisci da re perché ostenti passione per il cedro? Forse tuo padre non mangiava e beveva? Tuo padre sarebbe Giosia, vedete che è un grande re, come ben sappiamo, ma non mangiava e beveva, certo, ma egli praticava il diritto e la giustizia e tutto andava bene. questa tua passione per il cedro, che poi è la decorazione particolarmente appariscente e anche costosa, e questo è il tuo modo di agire da re, proprio quello che c'è di deteriore nella figura del sovrano che vuole apparire e che in questo caso sta scimmiottando niente meno che il grande Salomone, Salomone figlio di Davide, e lui Joachim figlio di Giosia, ma tuo padre non ha fatto così. E allora versetto 16: egli, tuo padre, tutelava la causa del povero e del misero e tutto andava bene. Questo non significa infatti conoscermi, ecco, la conoscenza del Signore, cioè l'autenticità della relazione con Lui in un contesto di alleanza dove il sovrano svolge un ruolo di responsabilità ufficiale e dunque un coinvolgimento sincero, a cuore aperto, nell'affidamento del proprio vissuto e anche della propria missione all'iniziativa del Signore, è conoscere il Signore. Ebbene, questo significa conoscermi, dice il Signore, come si comportava tuo padre, che tutelava la causa del povero e del misero, e tutto andava bene, oracolo del Signore, e invece i tuoi occhi e il tuo cuore non badano che al tuo interesse, a spargere sangue innocente, a commettere violenze e angherie. Notate bene che un oracolo del genere Geremia l'ha proclamato pubblicamente, l'ha annunciato, l'ha esplicitato, l'ha commentato in faccia al re, e dunque un'espressione di straordinario coraggio ma anche di straordinaria libertà. Geremia non ha peli sulla lingua, non teme nessuno e oltretutto in età avanzata ormai può permettersi anche certe libertà che evidentemente in altri tempi non gli sarebbero state concesse, ma qui vedete contesta direttamente Joachim di impegnare la propria attività di sovrano semplicemente per il proprio vantaggio, per il proprio lucro, vedete. Qui il versetto 17 diceva che questo tuo interesse, il tuo beneficio privato, coincide con lo spargere sangue innocente, commettere violenze e angherie. Questi sono gli strumenti del suo governo, la violenza indiscriminata, il sopruso. E allora, ancora prosegue dal versetto 18: per questo, così dice il Signore su Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, non faranno il lamento per lui, dicendo: qui non ci sarà lamento funebre nel momento in cui Joachim morirà. Il linguaggio con cui si esprime Geremia è davvero sferzante. Non faranno il lamento per lui dicendo: ai fratello mio, ai sorella, non faranno il lamento per lui dicendo: ai signore, ai maestà. Notate che qui compaiono i titoli ufficiali che servono per l'appunto a illustrare il prestigio del sovrano: è il re di Giuda, il signore, maestà. Non diranno così? Sarà sepolto come si seppellisce un asino. Vedete, altro che titoli del suo rango, la sorte di un animale, immondo, lo trascineranno e lo getteranno al di là delle porte di Gerusalemme, sarà buttato fuori dalle mura della città, che è come dire che è finalmente comportamento che Joachim dovrà subire, il comportamento che libererà Gerusalemme della sua presenza, quando finalmente Joachim potrà esercitare una funzione, un'attività positiva a vantaggio del regno e della capitale, e quando morto sarà buttato fuori dalle mura. Questo è quanto di meglio potrà fare per dimostrare che è il re che siede sul trono a Gerusalemme. Affermazioni, vedete, micidiali. E tutto questo, ripeto, non nel contesto di un rimuginio interiore per cui il profeta parla in questi termini tra sé e sé o con una piccola conventicola di amici o di devoti, ma pubblicamente. E adesso dal versetto 20 abbiamo a che fare con un oracolo che è indirizzato alla città, proprio a Gerusalemme in quanto tale. Sali sul Libano e grida, e sul Basan alza la voce, grida dagli Abarim, Abarim sono i monti che stanno a oriente del Giordano, dunque le montagne che si vedono in lontananza e che vengono convocate come testimoni di quello che adesso è lo spettacolo che coinvolge Gerusalemme nell'esperienza dello squallore supremo, perché Gerusalemme viene trattata come una matrona che si è data a molti amanti, ma adesso non c'è più modo di recuperare. Vedete, questi molti amanti hanno a che fare, come poi verificheremo in modo sempre più preciso successivamente, ha a che fare con i falsi profeti. Si potrebbe pensare anche a delle politiche impostate dal sovrano, e Gerusalemme è la capitale del suo regno, coinvolta in questa sua attività politica mirata a intrattenere relazioni con altri popoli che sono compromettenti, come amoreggiamenti immondi e squallidi, ed ecco, i tuoi amanti sono abbattuti, Gerusalemme. Versetto 20. Ti parlai al tempo della tua tranquilla prosperità, ma tu dicesti: io non voglio ascoltare. Gerusalemme visitata, e qui gli interventi del Signore attraverso coloro che gli stesso ha inviato, ma il rifiuto di ascoltare. Tale è stata la tua condotta fin dalla giovinezza, non hai ascoltato la mia voce. Vedete, il rifiuto di un ascolto che è identificato nella sua fazione a intrattenere altre relazioni, a gestire tresche amorose con altri interlocutori. Non hai ascoltato la mia voce fin dalla giovinezza. Tutti i tuoi pastori saranno pascolo del vento e i tuoi amanti andranno schiavi. Adesso siamo alle prese con una tempesta. È una tempesta tale per cui i pastori, cioè coloro che hanno ruoli di responsabilità nella gestione del regno e in particolare proprio della vita cittadina, spazzati via, e spazzati via come gli amanti che andranno schiavi. Allora ti dovrai vergognare ed essere confusa a causa di tutte le tue iniquità. Tu che dimori sul Libano, che ti sei fatto il nido tra i cedri, ritorna quell'accenno alla foresta del Libano, la foresta dei cedri, il grande emblema della reggia nella quale risiede il sovrano, che dovrebbe gestire tutte le attività necessarie per garantire il benessere dei suoi sudditi, e ti sei fatta il nido tra i cedri. Come gemerai quando ti coglieranno le doglie, dolori come di partoriente, già, ma vedete, quella matrona oltraggiata che ha perso gli amanti, perché gli amanti sono spazzati via, andati schiavi di qua e di là, e segnata dalle conseguenze di quell'ascolto che ha rifiutato, per il quale è stata ripetutamente sollecitata, ascolta, e non ha voluto ascoltare. E adesso vedete questa città presa da un dolore, che è il dolore della partoriente, che però non ha figli. È un dolore senza fecondità, è un dolore sterile che non produce, che non genera, che non partorisce. E allora adesso veniamo a sapere, versetto 24, che qui è un altro sovrano ancora, che si chiama Joachim, o anche Jeconia, che è figlio di Joachim. Quando Joachim muore nel 597, Gerusalemme è assediata da Nabucodonosor, e Nabucodonosor fa arrestare Joachim. Joachim si presta, peraltro, evitando così la caduta di Gerusalemme. Il regno di Giuda rimane ancora sostanzialmente autonomo, ma una prima deportazione a Babilonia, 597 avanti Cristo, lo stesso Joachim con sua madre, rappresentanti molto qualificati delle classi dirigenti, trasferiti a Babilonia. Il regno vivrà ancora fino al 586, e Nabucodonosor imporrà come sovrano al posto di Joachim, trasferito a Babilonia in esilio, Sedecia, che è un figlio di Giosia, quindi uno zio di Joachim, di cui adesso ci parla l'oracolo che leggiamo, il versetto 24. Per la mia vita, oracolo del Signore, anche se Conia, figlio di Joachim, re di Giuda, fosse un anello da sigillo nella mia destra, io me lo strapperei. Ti metterò nelle mani di chi attenta alla tua vita, nelle mani di coloro che tu temi, nelle mani di Nabucodonosor, re di Babilonia, nelle mani dei Caldei. Notate un passaggio di mano: la mia destra, un anello nella mia mano destra, e adesso nelle mani dei nemici. E non c'è niente da fare. Questo strappo nella discendenza davidica segna in maniera irrimediabile la storia contemporanea. E d'altra parte Geremia ci tiene a precisare che la strada che adesso Joachim già sta percorrendo, e con lui altri personaggi che come ostaggi vengono trasferiti a Gerusalemme, tra questi già altre volte probabilmente ho ricordato, c'era anche Ezechiele, di discendenza sacerdotale, a Babilonia. Ebbene, ecco che questa strada è la strada che Geremia contempla come il percorso necessario per intraprendere finalmente quel cammino di conversione di cui c'è bisogno. Non si può evitare l'esilio. E in questo senso Joachim si trova ad essere un precursore. È vero che Joachim non tornerà, morirà in esilio, questo è il percorso necessario per salvare la vita e per impostare tutto un processo di eventi storici che nel futuro finalmente apriranno la strada del ritorno. Un processo, e questo processo, come verrà meglio illustrato dal nostro Geremia, implica una ristrutturazione profonda, radicale dell'animo umano, una rieducazione del cuore, la conversione, a cui il popolo si è sottratto nel corso di una storia di tradimenti, di adulteri, di
deviazioni, rispetto a tutto questo non c'è più rimedio, e d'altra parte, ecco, proprio il passaggio attraverso l'esperienza terribile, dolorosissima dell'esilio sarà l'occasione perché quella conversione che il Signore va cercando nella relazione con il suo popolo diventi una esperienza effettivamente autentica ed efficace. Ed ecco qui il nostro Joachim, che è strappato per essere buttato nelle mani dei babilonesi. E il versetto 26 aggiunge: sbalzerò te, tua madre, che ti ha generato in un paese dove non siete nati, e là morirete. Ma nel paese in cui brameranno tornare, là non torneranno. Joachim morirà parecchi anni dopo a Babilonia. È forse questo Conia un vaso spregevole, rotto, oppure un vaso che non piace più a nessuno? Perché sono dunque scacciati egli e la sua discendenza e gettati in un paese che non conoscono? Dunque, come mai avviene questo? Terra, 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 ascolta la parola del Signore. Qui, vedete, non ritorneranno più in questa terra. Ma intanto, vedete, un messaggio che il Signore rivolge a coloro che sono rimasti in questa terra, e questa terra come il contesto in cui questo messaggio deve essere custodito. Dice il Signore: registrate quest'uomo come uno senza figli, un uomo che non ha successo nella sua vita, perché nessuno della sua stirpe avrà la fortuna di sedere sul trono di Davide né di regnare ancora su Giuda. Dunque qui la discendenza promessa è interrotta, la discendenza promessa a Davide, tanto è vero che il regno di Giuda, Gerusalemme, regna Sedecia, quello che è determinante qui è cogliere la necessità per intravedere una continuità che sarà in grado di affrontare il futuro, e nel futuro incontrare il compimento delle promesse, la necessità di passare attraverso l'esperienza dell'esilio. Questa è un'insistenza che adesso nella predicazione di Geremia diventa martellante. Non c'è alternativa, bisogna passare attraverso l'esperienza dell'esilio. Qui, capitolo 23 adesso, Geremia si rivolge da prima ai pastori. Pastori sono tutti coloro che hanno responsabilità di governo, versetto 1. Poi si rivolgerà ai profeti, versetto 9. Leggo dal versetto 1. Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. In primo luogo si tratta esattamente dei sovrani, dei suoi diretti collaboratori, poi tutti quelli che appartengono all'apparato amministrativo del governo, e dunque oracolo del Signore, guai. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati, non ne siete presi conto. Mi presi cura, ecco, io mi preoccuperò di voi, mi prendo io cura di voi, è lo stesso verbo in ebraico, ecco, io mi occuperò di voi e della malvagità delle vostre azioni, oracolo del Signore. Perché il gregge è proprietà del Signore, vedete, questa è un'affermazione importante, ed è il Signore che chiede conto di quello che è stato il comportamento dei pastori, perché il gregge è suo, e questi pastori
hanno disperso le pecore, le hanno espulse, le hanno buttate via, le hanno maltrattate e non si sono presi cura di esse, ed ecco, le pecore sono state scacciate chissà dove, e il Signore interviene. E interviene lui, perché comunque, vedete, resta validissima quell'affermazione che qui assume il valore di una promessa per eventi futuri, che comunque bisognerà affrontare dopo essere passati attraverso le calamità più dolorose. Queste pecore sono mie, il gregge mi appartiene. E allora, versetto 3, radunerò io stesso, è il Signore che interviene, il resto delle mie pecore, da tutte le regioni dove le ho lasciate scacciare, e le farò tornare ai loro pascoli, saranno feconde. Guardate, tutti tutte le regioni dove le ho lasciate scacciare, dove l'intervento dispersivo, segno di una totale irresponsabilità da parte dei pastori, per cui le pecore sono state disperse, adesso vedete, è il Signore che se ne assume lui la responsabilità. Io le ho lasciate scacciare e le pecore sono mie, e dunque ecco il rimpatrio, le farò tornare ai loro pascoli, saranno feconde e si moltiplicheranno. È il Signore che si assume la responsabilità di far tutto lui, e tutto da solo lui, per quanto riguarda queste pecore abbandonate e buttate chissà dove. E in più, adesso il versetto 4, costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare. Dunque, in sostituzione di altri pastori, quelli precedenti, pastori che si prenderanno cura, che si preoccuperanno delle pecore, così che non dovranno più temere né sgomentarsi. Di esse non ne mancherà neppure una, le conteranno tutte una per una, oracolo del Signore, questi altri pastori. E in più il versetto 5, che annuncia l'avvento di un pastore re, è una ripresa della promessa messianica. Leggo: ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto. Dunque, questo futuro pastore, re legittimo, germoglio giusto, nella discendenza di Davide, che regnerà davvero re e sarà saggio. Dunque i metodi del suo governo regale, regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. E qui in più nel versetto 6 il nome del personaggio, che è equivalente a un programma di governo: nei suoi giorni Giuda sarà salvato, Israele sarà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con cui lo chiameranno: Signore nostra giustizia, Signore nostra giustizia. È un personaggio che diventa sacramento della giustizia di Dio stesso, sacramento della presenza del sovrano che chiama il suo popolo a ritornare per corrispondere agli impegni dell'antica alleanza, al servizio di questa relazione di alleanza tra il Signore e il suo popolo. Anche la figura del sovrano e in prospettiva la figura del personaggio messianico promesso a Davide. Notate che qui, dove dice Signore nostra giustizia, c'è un richiamo evidentissimo al nome di Sedecia, che è il sovrano, l'ultimo, come già sappiamo, che regna fino al 586. E Sedecia è nome che vuol dire Signore, mia giustizia. E adesso il nome del pastore futuro è Signore, nostra giustizia. Eccolo qua, di nuovo, versetti 7 e 8. La sottolineatura circa la promessa messianica che è stata adesso appena rievocata. Pertanto ecco verranno giorni, dice il Signore, nei quali non si dirà più per la vita del Signore che ha fatto uscire gli israeliti dal paese d'Egitto, dunque non più guardando indietro, ma piuttosto per la vita del Signore che ha fatto uscire e che ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi, costoro dimoreranno nella propria terra. Dunque è un nuovo principio, un nuovo esodo quello che si prospetta. Fu anticamente l'esodo dall'Egitto, sarà un nuovo esodo quello che consentirà il coinvolgimento di tutte le pecore disperse ai 420. Nel tempo dell'esilio, tempo rispetto al quale non c'è scampo possibile, afferma Geremia. E adesso dal versetto 9 fino a tutto il versetto 32, quindi sino alla fine quasi alla fine del nostro capitolo, Geremia sviluppa una serie di interventi polemici nei confronti dei profeti, falsi profeti, profeti che annunciano in maniera menzognera chissà quale successo, chissà quale soluzione positiva e gratificante, falsi profeti. E questa menzogna nell'esercizio di una missione che di per sé dovrebbe essere strumento di aiuto a vantaggio del popolo nell'ascolto della parola del Signore, nell'interpretazione di essa e quindi nella corrispondenza alla parola del Signore, invece è profezia che è abuso, è particolarmente preoccupante perché diventa proprio una causa esplicita di fraintendimento rispetto all'ascolto della parola, dunque un discernimento della parola che è piegato in obbedienza a intenzioni che non sono affatto le intenzioni del Dio vivente. E allora leggiamo contro i profeti un primo oracolo fino al versetto 12, mi si spezza il cuore nel petto. Vedete, Geremia è particolarmente adorato proprio dinanzi a situazioni del genere. Tremano tutte le mie membra, sono come un ubriaco, come chi è inebetito dal vino, a causa del Signore, a causa delle sue sante parole. Un dolore acutissimo, inconsolabile e un dolore che trova poi come un riscontro, trova una eco nel fremito dolente della terra. Leggo, poiché il paese è pieno di adulteri, idolatria, è la falsa profezia, è l'ascolto manipolato, è la parola strumentalizzata, deviata, il discernimento di cui questi falsi profeti approfittano per imporre intenzioni loro, desideri loro, progetti che non hanno niente a che fare con la iniziativa del Signore. Infatti leggo, adulteri a causa della maledizione, tutto il paese è in lutto, si sono inariditi i pascoli della steppa, il loro fine, questo fine è la loro corsa, è il male, corrono, sono persone intraprendenti, persone anche appariscenti, persone anche dotate di una notevole capacità di intervento pubblico. Il loro fine, la loro corsa è il male, e la loro forza, ecco, la loro forza è l'ingiustizia, l'abuso, la strumentalizzazione, capacità di deviare, di operare un discernimento che incanta nel momento stesso in cui esclude l'effettivo ascolto della parola del Signore ed impone invece altri messaggi, altre parole. Ecco, è quello che leggiamo subito. Perfino il profeta, perfino il sacerdote sono empi, perfino nella mia casa ho trovato la loro malvagità, oracolo del Signore, perciò la loro strada sarà per essi come sentiero strucciolevole, quella corsa di cui ci parlava il versetto 10, un sentiero strucciolevole, saranno sospinti nelle tenebre, cadranno in esse, quell'utilizzo del strumentale della parola diventa motivo per diffondere tenebre, e tenebre nelle quali poi ci si inabissa, esposti a rischio di incidenti irreparabili. Saranno sospinti nelle tenebre e cadranno in esse, poiché io manderò su di essi la sventura nell'anno del loro castigo, quando chiederò conto, oracolo del Signore. E vedete, di nuovo insiste versetto 13, un secondo oracolo fino al versetto 15. Qui c'è un richiamo a Samaria, che fu capitale del regno di Israele. Il regno di Israele non esiste più dal 721 avanti Cristo, e il regno di Israele è stato coinvolto in quella storia drammatica dovrebbe valere come richiamo esemplare, un esempio che invece non è stato valorizzato adeguatamente. E quello che capita adesso a Gerusalemme è peggio di quello che capitò allora a Samaria, peggio. Leggo: tra i profeti di Samaria io ho visto cose stolte, essi profetavano in nome di Baal e traviavano il mio popolo Israele, ma ora tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande. Dunque, i traviamenti dovuti a complicità, a connivenze con l'idolatria baalica nel regno settentrionale, ma adesso cose nefande a Gerusalemme. Tra i profeti commettono adulteri, praticano la menzogna, danno mano ai malfattori, sì che nessuno si converte dalla sua malvagità. Per me sono tutti come Sodoma e i suoi abitanti come Gomorra. Dunque, vedete qui nel versetto 14, questa falsa profezia diventa essa stessa impedimento per un'autentica conversione. Fanno in modo che nessuno si converta dalla sua malvagità. E perciò, ecco il versetto 15, dice il Signore degli eserciti contro i profeti, ecco, farò loro ingoiare assenzio e bere acque avvelenate, perché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa su tutto il paese. Dunque, presenze inquinanti, veleno che hanno trangugiato loro e che hanno poi sparso in lungo e in largo, in modo tale da coinvolgere tutta la popolazione che abita nel paese. E così l'impietà si è sparsa su tutto il paese. Dal versetto 16 comincia un discorso che è particolarmente serrato, sempre nella polemica contro i falsi profeti, una nota patetica evidentissima, con dimostrazione di un'abilità retorica niente affatto trascurabile. Leggo, qui vengono implicate tutte le forme di attività profetica, la parola, la visione, il sogno, l'oracolo. Leggiamo versetto 16, leggo: ma chi ha assistito versetto 16. Così dice il Signore degli eserciti: non ascoltate le parole dei profeti che profetizzano per voi? Essi vi fanno credere cose vane, vi annunciano fantasie del loro cuore, non quanto viene dalla bocca del Signore. Essi dicono a coloro che disprezzano la parola del Signore: voi avete la pace, e a quanti seguono la caparbietà del loro cuore dicono: non vi coglierà la sventura. Dunque, in realtà disprezzano la parola del Signore, perché in realtà non ascoltano quello che il Signore ha da dire e comunica, ma sono ripiegati su loro stessi e proclamano messaggi che sono messaggi di comodo per loro e per coloro a cui si rivolgono. Non vi coglierà la sventura. Incoraggiano il mantenimento di comportamenti che sono effetto della durezza del cuore, la caparbietà del cuore, e la durezza del cuore non affrontata per essere demolita in una prospettiva di conversione, la durezza del cuore divenuta valore di riferimento a cui non si può rinunciare, valore è addirittura da acquisire come un dato sacro. E allora qui versetto 18, una domanda: ma chi ha assistito al consiglio del Signore? Ma questi falsi profeti cosa ne sanno di quello che è il consiglio del Signore, cioè il segreto del Signore? Chi l'ha visto e ha udito la sua parola? Chi ha ascoltato la sua parola e vi ha obbedito? Vedete, questi profeti parlano a vanvera, a modo loro, di cose loro, secondo i loro interessi e secondo l'opportunità che li rende persone di successo nel rapporto con il pubblico. E dunque, ma il segreto del Signore, il consiglio del Signore, è l'intenzione del Signore, qual è il progetto del Signore? Cosa ne sanno? Ecco, la tempesta del Signore e il suo furore si scatena, una tempesta travolgente, si abbatte sul capo dei malvagi, perché il Signore, vedete, ha qualcosa di suo da realizzare, e il Signore non transige, il Signore irrompe sulla scena con il furore di una tempesta, perché il progetto del Signore è esattamente la conversione del suo popolo. E i falsi profeti sono totalmente estranei a questo progetto. Infatti leggo: non cesserà l'ira del Signore finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni comprenderete tutto. Io non ho inviato questi profeti ed essi corrono, e non ho parlato a loro ed essi profetizzano. Se hanno assistito al mio consiglio, ecco di nuovo quel termine, sod, consiglio, il mio progetto, facciano udire le mie parole al mio popolo e li distolgano dalla loro condotta perversa, dalla malvagità delle loro azioni. Questo è il progetto del Signore, la conversione del suo popolo. Ma questi falsi profeti hanno tutt'altro da proclamare, hanno altri messaggi da gestire come strumenti di successo per loro, e messaggi che gratificano le coscienze di coloro che continuano a crogiolarsi nel diritto di non convertirsi mai. Ed ecco allora versetto 23. Sono io forse Dio solo da vicino? Altra domanda. Dice il Signore, o non anche io da lontano? Già, nessuno può tenere Dio lontano. Io sono attento, sono presente, non c'è distanza che per me sia insuperabile, tutt'altro. Sono sempre vicino. Può forse nascondersi un uomo nei nascondigli senza che io lo veda? non riempio io il cielo e la terra, parola del Signore? Dunque, vedete, non c'è modo per tenere Dio a distanza. Io sono vicino, sono io che inseguo e raggiungo, scruto in tutte le vicende nelle quali è coinvolto il mio popolo, tutti e ciascuno all'interno di questo popolo, e non c'è paravento che mi possa mantenere in posizione di estraneità, non c'è modo di sfuggire alla mia presenza, al mio intervento, al mio interessamento, al mio progetto. E allora versetto 25 dice: ho sentito quanto affermano i profeti che predicono in mio nome menzogne. Ho avuto un sogno, qui adesso il nostro Geremia diventa quasi sarcastico, e dicono così: ho avuto un sogno, fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono la menzogna e profetizzano gli inganni del loro cuore, e si credono di far dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni che si raccontano l'un l'altro, come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal. Il profeta che ha avuto un sogno racconti il suo sogno, chi ha udito la mia parola annunzi fedelmente la mia parola. Dunque, gente che resta aggrappata ai propri sogni, proiezione della soggettività umana che non trasmette in nessun modo la parola che viene dal Signore. Che cosa ha in comune la paglia con il grano? Ecco qui il versetto 28 che stavo leggendo. Già, una situazione falsa, fasulla, inconcludente. È paglia, non è grano, oracolo del Signore. La mia parola non è forse come il fuoco, oracolo del Signore? È come un martello che spacca la roccia, la mia parola, altro che sogni, chiacchiere, così paroline delicate e messaggi edulcorati orientati semplicemente a gratificare gli interlocutori. Perciò eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, i quali si rubano gli uni gli altri le mie parole. Eccomi contro i profeti, oracolo del... Vedete, qui adesso la sfida. In primo luogo dice: questi falsi profeti sono dei ladri, rubano la parola come merce che deve, come dire, corrispondere ai loro interessi di mestiere. Sono dei mestieranti, dei ladri. Si rubano gli uni gli altri le mie parole. E poi dice: eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, che muovono la lingua per dare oracoli. Dunque balbettano questi oracolanti, muovono la lingua, la parola come spettacolo, fanno spettacolo. E poi dice: eccomi contro i profeti, per la terza volta, contro i profeti di sogni menzogneri. Qui l'uso della parola come programmatico e motivo di traviamento. Sono menzogneri, un oggettivo abuso. Questi sogni menzogneri che, dice qui il versetto 32, li raccontano e traviano il mio popolo con menzogne e millanterie. Io non li ho inviati, né ho dato alcun ordine, essi non gioveranno affatto a questo popolo, parola del Signore. Ed ecco, fin qui tutta la requisitoria nei confronti dei falsi profeti. Si aggiunge un discorsetto adesso, dal versetto 33 al versetto 40, che leggo rapidamente senza bisogno di particolare commento. Qui tutto il messaggio che Geremia sviluppa ruota attorno all'uso del termine massà. Massà di per sé vuol dire carico, un carico pesante, ma massà è anche il termine che in altri contesti viene usato per dire oracolo. Oracolo è un termine che ha in ebraico il suo modo per esprimersi appropriato, ma di tanto in tanto anche massà, nel senso che l'oracolo ricevuto dal Signore, la parola ascoltata da Lui, è come un peso che ti casca addosso, che ti carica le spalle di una responsabilità particolare, quindi il peso. Ma qui veniamo a sapere che c'è gente che davvero scherza, e qui la gente comune, e ci sono di mezzo ancora una volta quei falsi profeti che a questo riguardo hanno una responsabilità diretta, gente che chiede oracoli, che chiede una parola, che chiede un intervento del Signore quando il Signore sta parlando, ma è come una provocazione proprio per non ascoltare quello che il Signore sta dicendo da parte sua. E allora Geremia dice: vedi che è inutile che tu chieda, che tu o voi chiediate un oracolo, un peso, una massa, un intervento, perché il vero peso per voi siete voi stessi, il vero peso per lui siete voi che pesate addosso a lui. Non è la parola che viene dal Signore che voi volete ascoltare, ma siete voi un peso insopportabile che lui subisce da parte vostra e non ne può più lui. Leggo: quando dunque questo popolo o un profeta o un sacerdote ti domanderà: ma qual è il peso del messaggio del Signore? Massà, il carico, l'oracolo, cosa dici? Tu riferirai loro: ma voi siete il peso del Signore, voi, io vi rigetterò. Non c'è un altro peso, il Signore sta parlando e non viene ascoltato e voi chiedete. Questa è una bella presa in giro. Voi siete il peso, e il profeta o il sacerdote o il popolo che dica: peso del Signore, io lo punirò nella persona e nella famiglia, direte l'uno all'altro. Che cosa ha risposto il Signore e che cosa ha detto il Signore? Non farete più menzione di peso del Signore, altrimenti per chiunque la sua stessa parola sarà considerata un peso per aver travisato le parole del Dio vivente, del Signore degli eserciti, nostro Dio. Così dirai al profeta: che cosa ti ha risposto il Signore? Che cosa ha detto il Signore? Ma se direte peso del Signore, per pronunciare un oracolo in nome del Signore, allora così parla il Signore: poiché ripetete peso del Signore mentre vi avevo ordinato di non dire più peso del Signore, ecco, proprio per questo io mi caricherò di voi, voi siete il peso addosso a me, come di un peso, e getterò lontano dal mio volto voi e la città che ho dato a voi e ai vostri padri, vi coprirò di obbrobrio perenne e di confusione perenne che non sarà mai dimenticata. Tentativo di appropriarsi della parola di Dio, sempre in quel contesto di strumentalizzazione abusiva di cui sappiamo, ed ecco l'intervento del Signore attraverso il nostro profeta che dice: vedete che qui non c'è una parola mia per voi, la mia parola è quella che voi non volete ascoltare, c'è invece da parte mia l'insofferenza nei confronti del peso che voi siete per me. Capitolo 24, leggiamo ancora qualche passaggio per arrivare alla meta questa sera. Capitolo 24 descrive una scena e ci riferisce un episodio che è veramente molto istruttivo in vista di quelli che saranno gli eventi futuri. A questo riguardo noi già siamo informati. Di cosa si tratta? Il Signore mi mostrò due canestri di fichi posti davanti al Tempio. Questo avviene dopo il primo esilio, dopo il 597, mentre regna Sedecia a Gerusalemme. Dunque due canestri di fichi. Dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme Jeconia, sarebbe Joachim, figlio di Joachim, re di Giuda, i capi di Giuda, gli artigiani, i fabbri, li aveva condotti a Babilonia. Un canestro era pieno di fichi molto buoni, come fichi primaticci, mentre l'altro canestro era pieno di fichi cattivi, così cattivi che non si potevano mangiare. Dunque, fichi buoni, fichi cattivi. Ma una situazione che Geremia deve interpretare, del Signore che lo aiuta a interpretarla, in rapporto alla situazione di fatto contemporanea. Sono quelli che già sono in esilio, sono quelli che sono rimasti. Fichi buoni, fichi cattivi, ma chi sono fichi buoni e chi sono i fichi cattivi? E vedete, la logica condivisa comunemente direbbe quelli che sono rimasti, che resistono, che ce la fanno e che sopravvivono a Gerusalemme e nel regno di Giuda, sono i fichi buoni, mentre quelli ormai sono entrati in una dinamica di storia dolorosa, di sconfitta. Senza rimedio, qualcuno potrebbe anche pensare, chissà mai che questi che momentaneamente sono in esilio poi possano ritornare, ma comunque ecco i fichi cattivi. E invece non è così, esattamente l'opposto. Infatti leggo: il Signore mi disse, che cosa vedi Geremia? E io dissi, vedo fichi buoni, molto buoni, fichi cattivi, molto cattivi, tanto cattivi che non si possono mangiare. E allora mi fu rivolta questa parola del Signore: ma dice il Signore Dio di Israele, come si ha riguardi di questi fichi buoni, così io avrò riguardi per il loro bene, dei deportati di Giuda, vedi, i fichi buoni, deportati di quelli che sono già in esilio, quella è la strada della conversione. Fichi buoni, deportati di Giuda, che ho fatto andare da questo luogo nel paese dei Caldei, io poserò lo sguardo sopra di loro per il loro bene, li ricondurrò in questo paese, li ristabilirò fermamente, non li demolirò, li pianterò, non li sradicherò mai più. Quelli che sono in esilio, fichi buoni, darò loro un cuore capace di conoscere, vedete la strada della conversione. Un cuore capace di conoscermi, perché io sono il Signore, essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Sintesi del rapporto d'alleanza: io il loro Dio, loro il mio popolo, se torneranno a me con tutto il cuore. Come invece si trattano i fichi cattivi, che non si possono mangiare, tanto sono cattivi, sono quelli che sono rimasti a Gerusalemme e nel regno. Così parla il Signore, così io farò di Sedecia, re di Giuda, dei suoi capi, del resto di Gerusalemme, ossia dei superstiti in questo paese e di coloro che abitano nel paese d'Egitto. Dunque, questi sono i fichi cattivi, vedete, che qui la prospettiva è quella dell'esilio, una prospettiva a cui non si può sfuggire per intraprendere un vero cammino di conversione. E allora il cuore che si apre e il ritorno a un rapporto di alleanza autentica con il Signore, mentre quelli che sono rimasti e che in realtà poi protestano sono quelli che queste cose non vogliono sentirsele dire, non protestano con Geremia perché ritengono che quelli che sono andati in esilio sono dei disgraziati, mentre invece loro che sono rimasti a Gerusalemme sono gratificati, benedetti e sono in grado di affrontare il futuro con capacità di soluzione positiva, ed invece non è così. Anche quelli che sono rimasti dovranno andare in esilio. La strada è quella, non ce n'è un'altra. Una strada penosa, una strada dolorosa, una strada che comporta innumerevoli vicissitudini, quella è la strada. E allora qui dice il versetto 9 ancora: io li renderò oggetto di spavento per tutti i regni della terra, quelli che sono rimasti. Li renderò obbrobrio, la favola, lo zimbello, la maledizione in tutti i luoghi dove li scaccerò. Anche questi andranno in esilio, ma proprio quando finalmente anche questi andranno in esilio, allora anche per loro si aprirà la strada dell'autentica conversione. Manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, finché non scompariranno dal paese che io diedi a loro e ai loro padri. Si aprirà una via di conversione. Diamo uno sguardo rapidissimo, diamo pochissimi minuti, alla pagina che segue, nel capitolo 25, 14 versetti, e ci fermiamo, poi avremo modo il mese prossimo di proseguire e di entrare in una nuova sezione del nostro libro. Ma qui, in capitolo 25, un momento di riflessione. È il nostro profeta che nell'anno 605 avanti Cristo, dopo 22 anni di attività, fa come una ricapitolazione del ministero svolto nel corso di quegli anni, che è buona parte della sua vita ormai. Nel frattempo Giosia è morto, come sappiamo, nell'anno 609. Nell'anno 605 è l'anno in cui sale al trono Nabucodonosor, figlio di Nabonide, ed è l'anno in cui Nabucodonosor sconfigge il faraone nella battaglia di Carchemish, e da quel momento impone in maniera risoluta e incontestabile ormai il suo dominio su tutte quelle regioni. E dunque cosa succede? Questa parola fu rivolta a Geremia per tutto il popolo di Giuda nel quarto anno di Joachim, dunque 605. 609, morto Giosia, Joachim regna, Joachaz è stato trasferito in Egitto, e figlio di Giosia, Joachim, re di Giuda, cioè nel primo anno di Nabucodonosor, 605, re di Babilonia, il profeta Geremia l'annunciò a tutto il popolo di Giuda, a tutti gli abitanti di Gerusalemme, dicendo: dall'anno decimoterzo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, fino ad oggi sono 23 anni che mi è stata rivolta la parola del Signore, 23 o 22. E dunque questo è il servizio per il quale Geremia è stato chiamato. Ricordiamo come descrive lui, per quel che leggevamo a suo tempo, la vocazione, la missione che gli è stata affidata e l'ascolto della parola. Mi è stata rivolta la parola del Signore, certo. E sono 23 anni, no, ho saltato una, e io ho parlato a voi premurosamente e continuamente. Dunque, Geremia non si è tirato indietro, ha svolto questo servizio in ascolto della parola, parola che ha riecheggiato, che ha trasmesso, che ha comunicato premurosamente, continuamente, ma voi non avete ascoltato. Dunque un servizio fallimentare, una parola ascoltata che non ha trovato riscontro in coloro a cui Geremia si è rivolto. Il popolo non ha ascoltato, è un'affermazione estremamente sobria qui, lineare, ma altamente drammatica. Non avete ascoltato, e il Signore vi ha inviato con assidua premura di suoi servi. D'altronde Geremia ci tiene a dire: questa mica è una storia mia particolare, unica. No, quanti altri servi, profeti, che voi non avete ascoltato, non avete prestato orecchio, per ascoltare quando vi diceva: ognuno abbandoni la sua condotta perversa, le sue opere malvagie, e allora potrete abitare nel paese che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri dai tempi antichi e per sempre. Non seguite altri dei per servirli e adorarli, e non provocatemi con le opere delle vostre mani,
e io non vi farò del male, ma voi non mi avete ascoltato, dice il Signore, e mi avete provocato con l'opera delle vostre mani per vostra disgrazia. È capitata da altri, prima di me, anche accanto a me, capita a me, Geremia, profeta, che è alle prese con il fallimento della sua missione. E adesso, vedete che qui è comparso il verbo servire. Non servite altri dei, versetto 6, e questo verbo ritorna ora nei versetti seguenti, quando coloro che hanno servito altri dei, non ascoltando la parola del Signore, faranno conoscenza con un altro servo che il Signore proprio lui invierà, e questo altro servo è niente meno che Nabucodonosor. Leggo versetto 8. Per questo dice il Signore degli eserciti: poiché non avete ascoltato le mie parole, ecco, manderò a prendere tutte le tribù del settentrione. Qui nella mia Bibbia ci mancano alcune parole che però leggiamo nella nota. Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo. Il Signore parla di Nabucodonosor come del suo servo, colui che è al mio servizio. E io lo manderò, e manderò contro questo paese, contro i suoi abitanti, contro tutte le nazioni confinanti. Voterò con costoro allo sterminio e li ridurrò a oggetto di orrore, a scherno, a opprobrio perenne. Vedete, è Geremia che parla di quella che è stata la sua missione, per arrivare a constatare che la sua missione è spettatrice di un disastro storico senza rimedio. Farò cessare in mezzo a loro le grida di gioia e le voci di allegria, la voce dello sposo e quella della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada. Dunque interviene un altro servo, il re di Babilonia, niente meno. Coloro che non hanno ascoltato adesso saranno alle prese con il servo del Signore, niente meno. Tutta questa regione sarà abbandonata alla distruzione e alla desolazione, e queste genti resteranno schiave, ecco il servizio, schiave del re di Babilonia per 70 anni. Dunque il futuro prossimo, una schiavitù. Quei tali che non hanno ascoltato, costretti ad essere servi, e in questo caso schiavi del re di Babilonia, andranno in esilio, ma c'è una misura di tempo che delimita lo svolgimento futuro, 70 anni. Quando saranno compiuti 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quel popolo, dice il Signore, per i loro delitti, e punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò a una desolazione perenne. Vedete, questo un futuro remoto, la fine dell'esilio, perché anche i babilonesi, all'interno di un'unica storia che è la storia universale, saranno coinvolti in questa avventura che impone loro l'impatto con le conseguenze delle ingiustizie di cui sono stati responsabili. Ma è la storia umana che va incontro alle conseguenze disastrose di quelle malefatte di cui è responsabile l'iniziativa umana, il presuntuoso protagonismo umano. È la storia di Israele, ma è la storia di Israele che diventa riferimento esemplificativo rispetto al coinvolgimento dell'umanità intera. Ed ecco, questo esilio è non fine a se stesso o per la punizione in sé e per sé, ma questo esilio è per la conversione. E questo è il senso della storia universale. Tutti i popoli, compreso il popolo babilonese, per i loro delitti punirò e ridurrò anche Babilonia a una desolazione perenne. E manderò dunque a effetto su questo paese tutte le parole che ho pronunziate a suo riguardo,
questo è scritto in questo libro, ciò che Geremia aveva predetto contro tutte le nazioni, e quello che segue poi, che introduce una serie di oracoli che riguardano le nazioni, che poi vengono sistemati nella redazione del nostro libro più avanti, e che comunque ci danno la percezione evidentissima di come questa vicenda così drammatica a cui è esposto e a cui non può sottrarsi il popolo di Israele, diventa il criterio interpretativo di quello che è lo svolgimento integrale della storia dell'umanità intera, in modo tale che finalmente sia demolita la presunzione dell'iniziativa umana che vuole affermarsi in autonomia, ed ecco, demolita questa presunzione, è l'iniziativa del Signore che riduce in obbedienza e restaura e conferma la sua intenzione originaria, la sua volontà d'amore per la vita, per la salvezza. Basta, fermiamoci.